minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariato,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nello spazio che ogni giovedì dedichiamo alle tematiche sociali e dell'ambiente. Oggi parliamo del centro Salam a Khartoum in Sudan, realizzato da Emergency, e poi di un progetto di coltivazione eco-solidale in Burkina Faso. Ma prima le consuete piccole buone notizie. Madre di lui non vuole le nozze, fidanzati per 32 anni, ora sposi. 51 anni lei, 58 lui, sono stati fidanzati per 32 anni prima di potersi sposare con il rito religioso e quello civile, solamente perché la madre di lui, rimasta vedova, si opponeva al fatto che il figlio lasciasse casa e si facesse una famiglia. Ora, dopo la morte della donna, avvenuta 6 mesi fa, a 90 anni, hanno potuto coronare il loro sogno d'amore. La vicenda è raccontata sul quotidiano La Sicilia. I protagonisti, che vivono in un paese alle falde dell'Etna, si sono sposati qualche giorno fa in una chiesa alle pendici del vulcano dedicato alla Madonna. Addio bombe a grappolo. Il ministro degli esteri Maxime Verhagen ha annunciato che l'esercito olandese non utilizzerà più le micidiali bombe a grappolo. La decisione sarebbe stata presa soprattutto grazie alle campagne di protesta e al dibattito internazionale che si è creato contro questi ordigni. Emergency, l'associazione umanitaria italiana per la cura e la riabilitazione delle vittime delle guerre e delle mine antiuomo, presenterà al 64esimo Festival del Cinema di Venezia il centro Salam di cardiochirurgia di Khartoum in Sudan. Di questo centro ce ne parla il dottor Gabriele Risica, primario di cardiologia presso l'ospedale civile di Venezia. Dottor Risica, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Ci racconta qualcosa di questa sua esperienza a Khartoum, dove ha lavorato per diversi mesi. Iniziamo dalla sua decisione, da medico, di partire per andare ad aiutare le popolazioni del luogo.
Sì, io sono appena tornato dopo 6 mesi di Sudan, a Khartoum, dove abbiamo aperto questo centro. Io sono partito col primo gruppo e quindi ci siamo trovati a dover organizzare tutto l'ospedale che era nella fase finale della costruzione. L'ospedale è stato cominciato nell'ottobre del 2004 e il primo intervento è stato eseguito il 19 aprile di quest'anno. Quindi c'è stata tutta la fase di organizzazione, di reperimento dei materiali, di organizzazione dell'ospedale e di reclutamento del personale locale, sia infermieristico che medico. Il motivo che mi ha spinto a partire è che ritengo nella mia vita di essere stato molto fortunato e quindi volevo spartire un po' di questa fortuna anche con chi ha più bisogno nel mondo. Questo ospedale fa parte di un progetto regionale che coinvolge non solo il Sudan ma tutti i paesi limitrofi e abbiamo già cominciato a operare pazienti provenienti anche dagli altri paesi attorno al Sudan, e quindi è un progetto molto ambizioso.
Qual è la situazione sanitaria e sociale a Khartoum?
Ma la situazione sociale a Khartoum è molto tranquilla da un punto di vista di sicurezza, non c'è nessun problema, si vive molto bene, meglio direi che in qualsiasi città italiana da un punto di vista della sicurezza. Sicuramente ci sono molti indigenti, anche perché a Khartoum sono confluiti nei campi profughi una notevole quantità di profughi provenienti dalla guerra del Sud che si è conclusa solo 2 anni fa con l'accordo di pace. Quindi ci sono moltissimi profughi che coinvolgono a Khartoum, anche dal Darfur attualmente, e quindi questi sono chiaramente quelli che sono più indifesi, in condizioni anche sanitarie peggiori. Abbiamo trovato un po' di tutto, nel senso che contrariamente a quello che si crede, le malattie di cuore sono ormai praticamente la seconda causa di mortalità in Africa, e quindi abbiamo trovato patologie di tutti i tipi, non solo quelle dovute al sottosviluppo, ma anche cardiopatie congenite e cardiopatia ischemica, che è la tipica malattia dei paesi sviluppati. e colpisce altrettanto anche le popolazioni dell'Africa.
Lei prima citava questo primo intervento a cuore aperto che avete effettuato lei e l'equipe di Emergency lo scorso aprile. Il centro Salam è attrezzato dunque per interventi così delicati?
Sì, ormai da aprile, nei primi 4 mesi di attività del centro, sono stati operati 174 pazienti con risultati assolutamente sovrapponibili a quelli delle grandi cardiochirurgie dei paesi occidentali, con la mortalità che è del 2,5%, quindi assolutamente in linea con quella che può essere la mortalità di un centro occidentale. L'ospedale è attrezzato benissimo, è attrezzato come qualsiasi ospedale top nel nostro paese o in Europa. E i casi affrontati tra l'altro sono casi molto complicati perché ovviamente arrivano all'osservazione quando sono nella fase ormai avanzata della malattia e non come nei nostri paesi dove i pazienti sono seguiti e quindi arrivano all'intervento nel momento ideale in cui bisogna intervenire. Là spesso si interviene su pazienti che sono al di là di quelle che noi consideriamo anche le indicazioni canone per intervenire con sicurezza.
C'è bisogno di altro? Cosa servirebbe in più?
Ma servono finanziamenti ovviamente perché l'ospedale è un ospedale molto costoso e quindi per il bilancio di Emergency è un ospedale che pesa parecchio e servono volontari che vogliono partire per dare il cambio a quelli che sono giù e che stanno lavorando in questo momento, quindi medici, infermieri, tecnici che possano dare il cambio a quelli che attualmente sono giù a lavorare.
Dopodomani, sabato 1 settembre, al Lido di Venezia verrà proiettato un video che è stato realizzato proprio nell'ospedale di Khartoum in occasione appunto di questo intervento al cuore di cui parlavamo prima. Lei sarà presente insieme con Gino Strada e con l'architetto che ha realizzato il progetto dell'ospedale, Raul Pantaleo. Qual è il motivo di questa proiezione e un modo per sensibilizzare?
Sì, cerchiamo di sfruttare ogni occasione possibile per divulgare questo progetto, che è un progetto appunto, dicevo, molto ambizioso e anche molto originale, direi, e che appunto ha bisogno di essere conosciuto perché spesso il primo impatto è ma perché un progetto di cardiochirurgia dove in realtà con quei soldi che vengono impiegati per questo progetto si potrebbero vaccinare molti più bambini per le malattie infettive. In realtà la risposta la si ha andando là, vedendo e lavorandoci, perché questo qua è un bisogno assolutamente essenziale per quelle popolazioni e questi 174 pazienti che abbiamo operato erano 174 pazienti che abbiamo operato erano 174 pazienti che a questo punto sarebbero morti se non fossimo intervenuti. E quindi questo è importantissimo poi da un punto di vista di segnale per la sanità in Africa, perché come sapete i nostri ospedali sono assolutamente gratuiti, i pazienti non pagano niente e questo è un segnale importantissimo in Africa dove non esistono ospedali dove i pazienti non paghino e quindi dà un segnale molto forte. Lo presentiamo alla Mostra del Cinema perché è un filmato molto bello che è stato girato da Fabrizio Lazzaretti durante il primo intervento di cardiochirurgia fatto al Salam Center. È un breve video di 8 minuti ma che dà un'idea della struttura dell'ospedale, di come è fatto e di come funziona e quindi riteniamo che sia importante divulgarlo anche alla Mostra del Cinema.
Di chi si trattava? Chi era questa persona che è stato sottoposto a questo intervento chirurgico?
Era Sunia, ormai posso dire il nome perché è diventata famosa da tutti gli articoli che sono stati scritti in occasione dell'inaugurazione del centro Salam. È una ragazzina di 15 anni con una patologia della valvola mitrale, alla quale è stata sostituita la valvola e che al momento dell'inaugurazione ufficiale dell'ospedale, che è avvenuta il 3 maggio, è venuta all'inaugurazione, ormai era a casa, ristabilita, e ha visto il filmato col suo intervento, ovviamente commuovendosi.
Prima parlavamo di fondi, Emergency ha bisogno di fondi, quindi avrà luogo anche una raccolta lì a Venezia?
Sì, sicuramente. Ci saranno i nostri volontari che con i nostri gadget che ovviamente stimoleranno la raccolta di fondi anche.
Ricordiamo che avrà luogo anche una cena a favore di Emergency organizzata dal Polo Nautico Vento di Venezia nell'isola della Certosa. Costo della cena 30 euro e la prenotazione è obbligatoria 041 52 08 58 8. Grazie al dottor Gabriele Risica, primario di cardiologia dell'ospedale civile di Venezia. Dottore, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Cambiamo argomento. La più grande catena di supermercati italiani, la Coop, ha deciso di vendere fagiolini biologici coltivati in un povero paese del Sahel in Burkina Faso. A guadagnarci sono i clienti e migliaia di contadini africani. È un mezzo di sostentamento per molte famiglie che in Burkina Faso hanno un reddito medio pro capite di un dollaro al giorno con un'aspettativa di vita di 46 anni. Il 45% dei 13 milioni di burkinabè vivono sotto la soglia della povertà assoluta. Questa coltivazione di fagiolini è quindi per molti una fonte importante. Come è nata questa idea e come viene realizzata è quanto Adriana Francesca ha chiesto a Roberto Paolo, giornalista del quotidiano Roma di Napoli, collaboratore della rivista Africa dei Padri Bianchi. Ascoltiamo la sua esperienza.
Sono capitato in Burkina Faso in sostanza casualmente, se vogliamo, perché con la mia famiglia supportavo a distanza una bambina del Burkina Faso attraverso un'associazione che si chiama CHAI, che è il Centro Italiano di Aiuto all'Infanzia, che sede a Milano, ed è in Burkina Faso una realtà molto importante quella del CHAI, una forse tra le più importanti, assieme ad altre sempre sostenute da progetti italiani. Quindi sono andato lì con l'intento di verificare, di vedere sul campo come venivano utilizzati i miei soldi, però essendo un giornalista ho pensato di sfruttare questa occasione di essere lì per approfondire la mia conoscenza su questo paese, che è uno dei più poveri del mondo, il terzultimo paese più povero del mondo secondo la classifica della Banca Mondiale. Pensate che lì il 46% della popolazione vive al di sotto del reddito di sussistenza e il reddito medio pro capite è di un dollaro al giorno per persona. Da lì è partita una mia ricerca che mi ha portato a vedere, a conoscere persone, a vedere progetti che italiani stanno sostenendo in Burkina Faso. La realtà italiana in Burkina Faso è molto importante, come dicevo, è perché tra l'altro gli italiani rappresentano la seconda presenza straniera dopo i francesi in Burkina Faso e la quasi totalità di italiani lì è impegnata in progetti di assistenza.
Ci può dire cos'è il progetto Fagiolini?
Il progetto Fagiolini è stato voluto da Coop Italia, in collaborazione recentemente si è aggiunta da un'associazione toscana che è Shalom di San Miniato, che sta supportando sul posto, grazie alla propria presenza sul posto, il progetto di Coop. In sostanza si tratta di un progetto che potremmo dire rientra nella categoria del commercio equo e solidale. I fagiolini, come voi sapete, d'inverno in Italia non vengono prodotti, quindi non ce ne sono. Le grandi catene di supermercati li vanno a comprare nel Nord Africa, in Egitto, in Marocco, e li comprano a prezzi stracciatissimi, però non si sa bene come vengono prodotti, dove vengono prodotti, con cosa vengono prodotti, su quali suoli, e anche questi suoli se sono meno inquinati da scorie tossiche o rifiuti industriali. Perciò Coop è andato in Burkina Faso, dove invece i suoli sono molto vergini, l'uso di pesticidi è sconosciuto e per il momento, a quanto sembra, scorie tossiche non vengono ancora seppellite da quella parte del mondo. Inoltre ha scoperto che nel nord del Burkina Faso, una zona che si chiama Kongoussi, la provincia di Kongoussi, dove c'è un vasto bacino idrografico molto importante, che è il lago di Bam, i burkinabè già producevano i fagiolini, peraltro di ottima qualità. Quindi Coop è andata lì e ha assicurato attraverso questo progetto di partnership, di collaborazione, perché loro tengono a precisare questo aspetto, loro non sono dei commercianti che acquistano, in quel caso almeno non sono dei commercianti che acquistano il prodotto dagli agricoltori e poi lo rivendono. Hanno con questi agricoltori che sono riuniti in una cooperativa, e sono circa 1500 famiglie, per un totale di 9000 persone che vivono di questo, hanno costituito Coop Italia una partnership, per cui la cosa importante che fa Coop Italia è che anticipa somme di denaro per acquistare i semi, per esempio, fornisce assistenza, anche ha mandato delle persone a formare questi agricoltori per la scelta dei fagiolini e la raccolta, ha fornito gratuitamente un camion frigorifero per assicurare che i fagiolini, una volta raccolti, entrino subito nella catena del freddo e vi rimangano fino all'arrivo in Italia, e poi ha creato dei collegamenti aerei speciali, appositamente per i fagiolini, con due voli settimanali, direttamente da Ouagadougou, la capitale del Burkina Faso, fino a Pisa. In questo modo i fagiolini raccolti il pomeriggio, grazie al camion frigorifero regalato da Coop, riesce ad arrivare la mattina dopo, grazie agli aerei, sul bancone dei supermercati italiani. Questo d'inverno, ovviamente. Tengo a precisare questo perché molte critiche al commercio ecosolidale sostengono che questi prodotti possano far concorrenza a quelli nostrani. Così non è assolutamente, perché l'inverno da noi i fagiolini non esistono. Quindi i fagiolini burkinabè arrivano sui scaffali Coop da gennaio a marzo. La cosa importante, oltre all'assistenza, al camion, all'anticipo per i semi, la cosa molto importante è che Coop garantisce a questi agricoltori che acquisterà tutto il prodotto. Quindi quando loro piantano le piantine già sanno che lo hanno già venduto e già sanno anche a che prezzo. E la cosa ancora più importante è che questo prezzo sia un prezzo appunto eco. Il prezzo eco è un prezzo che garantisca al produttore, alla cooperativa degli agricoltori del Burkina Faso, una percentuale che è intorno al 25% del prezzo finale che noi consumatori italiani paghiamo per quel prodotto. Il resto va per il trasporto, per la distribuzione, per le spese che ha Coop per sostenere sui supermercati. Per fare, e poi chiudo, un paragone, un prodotto agricolo anche italiano arriva, viene molto ricaricato nel prezzo dalla partenza, dal produttore fino al consumatore finale, a tal punto che quando noi compriamo un chilo di pomodori, il prezzo che noi paghiamo al nostro fruttaiolo di fiducia, al produttore iniziale arriverà soltanto il 5, massimo il 10%, rarissimamente il 10%. Questo per dare l'entità della sperequazione che vi è tra il prodotto iniziale e il prezzo finale.
Quindi un progetto sicuramente vantaggioso non solo per i clienti ma anche per i contadini africani, per i quali poi è, a volte è l'unica fonte di sostentamento.
Soprattutto per loro, anche perché riescono, loro producono miglio lì, il miglio lo usano per riempire i granai, perché loro riescono a coltivare il terreno per pochissimi mesi all'anno, perché poi viene una stagione aridissima che impedisce qualsiasi coltivazione, poi arriva una stagione di estrema piovosità, quella delle piogge che corrisponde alla nostra estate, in cui è impossibile coltivare alcunché. Dopodiché loro piantano il miglio, lo raccolgono, lo stivano in granai e quel miglio deve durare per tutto l'anno fino al raccolto dell'anno successivo. Ma se il raccolto non è andato bene per una causa qualsiasi, o se sono arrivate le locuste, le cavallette e hanno dimezzato il raccolto come è stato l'anno scorso, allora i granai si riempiono poco e non sarà sufficiente quel miglio a sostenere la famiglia o il villaggio, perché la raccolta molto spesso è cooperativa, cioè di tutto il villaggio, e quindi rischiano di andare in carestia. Sono soggetti a queste variazioni climatiche perché appunto se quel mese in cui devono fare quel raccolto non ci riescono o non raccolgono a sufficienza, rischiano di non poter sopravvivere tutto l'anno, se non ci fossero ovviamente poi gli aiuti umanitari. Ora, i fagiolini da gennaio a marzo si innestano sul terreno dove loro hanno già coltivato il miglio, quando è finita la stagione del miglio e quel terreno rimarrebbe inutilizzato. E quindi subito dopo aver coltivato il miglio su quello stesso terreno, tolte le piante secche di miglio, loro scavano dei solchi e piantano i fagiolini. Iniziano a piantarli a novembre e a gennaio comincia il raccolto, mentre ad ottobre hanno fatto il miglio. Quindi rientra tutto in un ciclo naturale, virtuoso, sostanzialmente.
Ma ci sono in cantiere altri progetti per l'infanzia e gli adolescenti?
Tantissimi. Il CHAI, l'associazione di cui ho parlato prima, è da questo punto di vista forse la più importante. Il CHAI sostiene, grazie a 2.000 famiglie italiane, in Burkina Faso sostiene 2.100 bambini in 7 scuole. Sostenere i bambini non vuol dire solo dar loro da mangiare, sostenere i bambini vuol dire garantire che possano andare a scuola tutti i giorni, garantire delle scuole vivibili, le scuole le ha costruite il CHAI, costruire dei pozzi a servizio di queste scuole e poi garantire visite mediche gratuite, assistenza medica gratuita, visite pediatriche annuali e poi l'alimentazione, che purtroppo in Burkina Faso è fatta soprattutto di miglio, come dicevo, raramente di carne. Questo comporta grossi problemi sia di crescita, sia di sviluppo, sia di malattie all'apparato dentario, che poi questi giovani si ritrovano ad avere. Invece il CHAI garantisce anche, oltre alla somministrazione di vitamine, anche la carne una volta a settimana. Naturalmente la cosa più importante per il CHAI è soprattutto una corretta educazione che possa fare di questi bambini delle persone adulte che sappiano badare a se stessi, anche dal punto di vista sanitario, quindi educazione sanitaria, educazione sessuale, perché il sesso comporta numerosi problemi in Africa, soprattutto di malattie, oltre che di elevata riproduzione incontrollata. Le malattie, soprattutto di trasmissione sessuale, stanno devastando l'Africa, soprattutto quella zona, la zona subsahariana. Questo delle malattie a trasmissione sessuale, in particolare dell'AIDS, è un altro dei problemi molto grossi contro i quali in Burkina Faso l'Italia sta combattendo. Sta combattendo perché pensate che gli unici due ospedali che combattono l'AIDS in Burkina Faso sono ottenuti dai padri camillani italiani, con progetti sostenuti dall'Università di Brescia e da un'associazione che si chiama Medicus Mundi e da il CHAIAN. La battaglia che lì si combatte è fermare la trasmissione dell'AIDS da madre a figlio, perché è una cosa che pochi sanno, è che nel mondo occidentale non esiste quasi più casi di trasmissione da madre a figlio, perché con i test preventivi sulla madre incinta e poi con la somministrazione di farmaci retrovirali che sono abbondanti, esistono e ci sono anche in Africa tra l'altro, in abbondanza, si riesce a impedire che la madre infetta infetti il feto. Viceversa, questo non si riesce a fare in Africa, non perché manchino i farmaci, ma perché manca la cultura della prevenzione, perché l'AIDS è ancora uno spettro sociale, perché le donne si rifiutano di fare i test, se scoprono di essere affette da AIDS, rischiano di essere cacciate dalla famiglia, dal marito, dai villaggi. Quindi o non fanno il test quando sono incinta, o se lo fanno e scoprono di essere infette, molto spesso perché sono i mariti ad averle infettate, ma questo è un altro discorso sulla condizione femminile in Burkina Faso molto lungo. Quindi se scoprono di essere infetti non lo dicono alla propria famiglia e non si presentano in ospedale per fare le cure adeguate, che sono gratuite grazie agli italiani, ai padri camillani. Quindi il lavoro che questi volontari italiani, che sono fantastici, questi pediatri italiani di Brescia, sono giovanissimi tra l'altro, vanno a specializzarsi durante la scuola di specializzazione e fanno 6 mesi o un anno in Burkina, in questo ospedale pediatrico. Il lavoro che fanno queste persone è di educare le donne a pensare alla prevenzione e a salvare la vita del proprio bambino, oltre che la propria, e quindi a sottoporsi a queste cure mediche e ai controlli periodici gratuiti. Per fare questo il CHAI, per esempio, ha creato una selezione di donne malate di AIDS, donne e madri che sono passate per questo calvario, le ha supportate, ha dato loro una sede, e queste donne madri che sono passate attraverso il calvario della trasmissione al figlio dell'AIDS, questa associazione cerca di contattare tutte le donne incinta che si presentano a San Camillo per i test, cerca di dare loro un sostegno psicologico, di seguirle in famiglia per comunicare alla famiglia il fatto che la donna è affetta, che deve curarsi, convincerli a non cacciarla, insomma per far venir meno queste paure, questo isolamento che poi si trovano spesso a vivere le donne che si scoprono malate di AIDS.
Era Roberto Paolo, giornalista del quotidiano Roma di Napoli, collaboratore della rivista Africa dei Padri Bianchi. Ricordiamo ancora la presenza di Emergency al Festival del Cinema di Venezia. Sarà proiettato il video realizzato nell'ospedale di Khartoum in occasione del primo intervento a cuore aperto effettuato lo scorso 19 aprile dallo staff di Emergency. E ci sarà una cena per raccogliere fondi a favore di Emergency ed è organizzata dal Polo Nautico Vento di Venezia nell'isola della Certosa. Il costo della cena è di 30 euro. La prenotazione è obbligatoria. Ci si può rivolgere al numero 041 52 08 588 ed è il momento di salutarci. L'appuntamento del giovedì con il sociale e l'ambiente termina qui. Grazie per averci seguito, buon proseguimento d'ascolto da parte di Eliana Storri.